Amore Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
Bene, bentornati a Leoni per Agnelli. Sfido chiunque a dire che io non sono Manuel Agnelli, perché sono qui pronto a portarvi anche stasera nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Il mondo di Manuel.
Manuel.
Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Vi voglio rivelare che quando abbiamo cominciato a lavorare questo programma con la redazione abbiamo tirato giù una lista degli ospiti possibili e uno dei primissimi nomi che ho proposto è il signore che sarà protagonista di questa puntata, un protagonista assoluto dell'universo dei fumetti e del graphic novel contemporanei, ma un protagonista assoluto dell'universo per me in generale. È un portatore sano di pensiero non convenzionale, lo posso dire, un caro amico. Benvenuto a Gipi. Ciao Gipi.
Ciao Manuel, ciao a tutti.
Grazie mille per questo regalo che mi fai.
A te.
A me. Senti, cominciamo subito con le cose semplici e non tristi. Tu il 12 dicembre hai compiuto 60 anni.
Ok.
Io non ti ho fatto gli auguri, come fanno i migliori amici naturalmente.
Yes.
E so che ti sei fatto un regalo di compleanno non comune.
Sì, ma perché sono matto in realtà, perché cioè, potevo farmene di migliori. Ho chiuso l'ultimo account sui social network che avevo, che era Instagram. Sì.
Meraviglioso.
No, adesso troppo anziano per continuare a averci quella roba. Però non so se esiste.
Senti, ma cioè, è l'unica ragione perché sei anziano, ci sono dei motivi un po' più seri?
Beh sì, allora quello che sono anziano è serio anche quello, nel senso che sono abbastanza convinto che dopo una certa età la probabilità di fare qualche stupidaggine enorme utilizzando i social sale in modo esponenziale proprio. Perché sei, non so se si può dire la parola, sei rincoglionito,
certo.
Insomma, diciamo con l'età. E poi perché penso che posso usare meglio il tempo che ho. E quella roba a volte mi sembra che mi faccia proprio male.
Lo capisco molto bene, perché anch'io ho lo stesso tipo di attitudine, no? E ultimamente mi sono lasciato invece un po' prendere la mano, non li uso ma li guardo, già guardarli è una perdita di tempo mostruosa, no? Ma è stato difficile?
Ma c'è questa sensazione abbastanza spiacevole di non esistere più. Cioè, di diventare un ectoplasma senza voce, che non saprà più niente di quello che accade nel mondo. E poi io comunque avevo anche, quella è la cosa che ora mi sta mancando di più, avevo un buon rapporto con tanti aspiranti disegnatori e disegnatrici giovani che mi scrivevano, mi mandavano i loro disegni, mi chiedevano consigli, e purtroppo quella roba lì è quella che mi dispiace di più avere perso. Però per il resto mi sono detto una cosa semplice, che è la stessa cosa che mi sono detto quando ho smesso di fumare. Per smettere di fumare io mi sono dovuto convincere che ero esistito su questa terra senza sigaretta in bocca per un certo periodo di anni, ok? E con i social network ho dovuto fare la stessa cosa, cioè mi sono dovuto ricordare che io avevo vissuto, in quel caso molti più anni, senza utilizzare i social network. Quindi sto provando, sto cercando di capire se la mia vita, come io sospetto, migliorerà o se invece peggiorerà. Io credo che migliorerà, però è comunque doloroso. Anche quando ho smesso di fumare la mia vita è migliorata, ma è stato comunque difficile, insomma, all'inizio.
Però comunque è anche il modo in cui li usiamo, non è il social in sé, che l'invenzione in sé può essere sempre brillante, non può portare sempre qualcosa di positivo, però in realtà per come li usiamo noi la società si è trasformata proprio in una società dove tutto è rappresentazione. Se non sei lì e non fai i numeri non esisti, l'hai detto tu all'inizio, no? Per cui funzionano bene gli influencer che si mettono un orologio e promuovono qualsiasi
assolutamente
cosa per fare.
No, ma guarda, lungi da me fa la parte di quello che attacca, io ce l'ho un po' con le piattaforme per come sono ingegnerizzate, però come dire, io penso sia una questione personale. Io ho amici che si fumano due sigarette al giorno. Io quando avevo le sigarette qualcuno mi chiedeva: ma quante sigarette fumi? Io rispondevo tutte. che voleva dire che se avevo due pacchetti fumavo due pacchetti, ma se ne avevo quattro ne fumavo quattro. Io fumavo tutte quelle che avevo a portata di mano, e sono stato così con tutte le cose che ho fatto in vita mia. C'ho chiaramente un problema di propensione all'ossessione, alla dipendenza, e quindi stavo tanto tempo a leggere roba della quale alla fine non me ne fregava assolutamente nulla, ma veramente nulla. Però non dico che è il male, ci mancherebbe, come dire che il telefono è il male perché da ragazzi si faceva gli scherzi telefonici, cioè c'è anche il modo di usarle bene le tecnologie. Io probabilmente non sono in grado.
È anche un po' il periodo forse, perché è anche un po' come la gente in realtà ha fatto deviare un po' l'uso di queste cose, perché hanno permesso diverse cose, diverse situazioni che magari possono essere anche morbose e decadenti, però forse ne sentivamo il bisogno, cioè proprio di buttare fuori tutte le tossine in maniera da liberarcene. Poi alla fine non te ne liberi, anzi le autoalimenti, no? E poi la cosa peggiore è che se pubblichi un video di Miles Davis ottieni 20 cuoricini, e se scrivi che devono andare tutti a fanculo ne fai 50.000.
Quello rientra nel discorso di come sono progettate, in realtà come sono diventate, perché all'inizio non credo che fosse questo il piano. Poi però immagino che gli analisti delle piattaforme si sono accorti che l'engagement, come dicono loro, aumenta in caso di conflitto. E quindi, visto che insomma, i social network non è che esistono come servizio pubblico, cioè questo va sempre ricordato, le piattaforme sono imprese private di persone che fanno un sacco di soldi, e fai soldi vendendo il tuo tempo, cioè quanto tempo tu stai attaccato al tuo account, e quindi gli ingegneri, i progettisti che lavorano alle piattaforme fanno in modo che tu ci stia più tempo possibile, e a un certo punto si sono accorti che più c'era conflitto, più stavi attaccato al tuo account. Quindi più ti arrabbi, più ti rodi il fegato per qualunque argomento, politico, sociale, quello che vuoi, più i prezzi delle inserzioni pubblicitarie aumentano. E questa è una roba che io non ce la facevo più a tollerarla, cioè a volte mi appassionavo a discussioni di politica, oddio di politica, di quella succursale stranissima della politica che sono le discussioni online, e magari mi facevo davvero il sangue amaro, e poi però pensavo che su quel mio sangue amaro qualcuno si stava a comprare un yacht, capito, un panciolle in una rada in Sardegna, e questa cosa mi faceva solo prodere il culo, scusi il termine.
No, è giusto, probabilmente chi si compra lo yacht pensa anche che ti sta bene alla fine, no? Che te lo meriti il fatto che lui si compri lo yacht.
Sono gli insegnamenti di Vanna Marchi, no? Esatto. Non ripeterò la frase chiave, però sostanzialmente è quella.
Esatto. Senti, è arrivato il momento di ascoltare il primo brano della puntata. Come tutte le volte io chiedo ai nostri ospiti di scegliere dei pezzi. Che brano ci proponi?
Io, se so pronunciare il titolo, una canzone che è stata molto importante per me, di un gruppo che è stato fondamentale per la mia vita, che sono i Divo, il brano è Uncontrollable Urge.
Va bene, più o meno. Dalla regia mi dicono che si è capito. Ascoltiamocelo, dai.
Yeah.
Prima della pausa abbiamo ascoltato i Divo con Uncontrollable Urge. Pensa che i Divo avevano mandato una cassetta a David Bowie e Iggy Pop, entrambi hanno risposto di sì, e nel frattempo si erano candidati Robert Fripp e Brian Eno, che alla fine ha prodotto l'album in Germania, assistito da David Bowie nei Weekend. Non è male avere questo tipo di problemi per un album di debutto, no? Allora, sono in studio con GP. Noi abbiamo condiviso un'esperienza importante, per me almeno, cioè tu sei il regista del video di Severo Donetsk, che si dica così, poi ecco, anch'io non ho fatto lingue e non ho fatto neanche liceo artistico. È un brano del mio album solista comunque, e lo abbiamo girato in un campo rom dove vivono dei ragazzi che tu e tua moglie avete praticamente adottato.
Sì, ora adottato è un parolone, però sì, abbiamo iniziato a dare una mano ad alcuni di loro e poi la cosa è cresciuta, insomma, e sì, adesso è una frequentazione, cioè io tutte le mattine ai 6 mi devo alzare per andare a prendere Tony, che tu hai conosciuto, sì, e portarlo a lavorare, perché se no quello non mi si sveglia, poi fa le assenze, me lo licenziano, e vabbè, quindi gli diamo una mano a cercare di costruirsi una vita leggermente, insomma, più semplice, diciamo. E molto più faticosa anche, però
quello che, diciamo, sì,
che, insomma, l'idea di lavorare non è che proprio sia diffusissima, insomma, il campo rom, però
no. Però quando io ho parlato con loro, almeno a me ne parlavano con entusiasmo, cioè Tony comunque mi parla con grandissimo entusiasmo di quello che fa, e ci si applica, anche si fa venire delle idee, cioè, per carità, però è difficile vivere in un ambiente che ti imposta, con, no, ti dà un imprinting così netto, perché se no sei un debole, se no sei uno sfigato, e uscirne o addirittura starne dentro, però fare delle cose diverse da quelle che fanno tutti per essere approvati lì. Penso che sia difficile anche per loro, no? Per chi cerca una strada diversa.
È molto difficile, tant'è che quando alcuni ragazzi che seguiamo hanno ricominciato, diciamo, ad andare a scuola, e li portavamo a fare le serali delle medie, eccetera, tante altre persone nel campo gli dicevano: ma che fate? Ma perché? A che serve? Quindi è un po' una cosa anche doppiamente faticosa per loro, perché da una parte c'hanno tante voci che gli... Beh, come succede comunque quando sei in situazioni estremamente disagiate, ci vuole un grande cuore per essere felice se qualcun altro riesce a toglierci le gambe. La reazione abbastanza naturale e diffusa è un po' quella di dire: ma no, ma dove vai? Stai qui con noi, capito? Perditi insieme a noi.
Sì.
E quindi è tosta, però ad esempio c'è i ragazzi che hanno cominciato a lavorare, sono felicissimi di lavorare. Il casino è svegliarsi la mattina, quando uno non è abituato è... cioè, insomma, io tante volte mi tocca andare a battere la porta, capito, all'alba, vabbè, ma va bene.
Ma ti fanno incazzare loro ogni tanto, immagino.
In maniera insopportabile su base giornaliera, ma proprio che impazzisco. Fai conto, oggi avremo una riunione della squadra di calcio e sono 4 giorni che non riesco a sapere quanti saranno a venire all'allenamento e alla riunione. Abbiamo una chat comune che è straordinaria, andrebbe pubblicata per il livello di delirio che riusciamo a raggiungere lì dentro, e io e l'allenatore non riusciamo a sapere quanti sono. È un continuo di robe che sì, veniamo con la macchina è rotta, no, non posso, io posso. La follia totale, solo per fare una cena, poi tra l'altro, per parlare della squadra. Vabbè, è tutto così.
Senti, raccontiamo un po' il set, no? Di quando abbiamo girato il video praticamente nel loro campo.
Sì, beh, allora il campo dove abitano i ragazzi è un campo sotto sequestro della magistratura per reati di tipo ambientale, eccetera, che ci sono stati, credo, al momento addirittura della costruzione stessa del campo, per cui è un campo dove non si può entrare, perché ci sono 2 auto della polizia municipale che stazionano davanti all'ingresso e nessuno che non sia rom può entrare o uscire dal campo. La cosa buffa è che l'essere rom non è definito da dei documenti, perché moltissimi dei ragazzi che seguo io all'inizio non avevano nessun tipo di documento. È una sorta di riconoscimento etnico, cioè loro li guardano e dicono: ah sì sì, te sei zingaro, entra, te no. Quindi è tutto molto difficile. Qualunque cosa vuoi fare lì dentro è veramente, veramente, veramente a livello di difficoltà massima. Io avevo ottenuto un permesso dall'assessorato del Comune di Roma per girare all'interno del campo, poi però quando sono arrivato lì con le telecamere ho scoperto che quel permesso non valeva niente, e quindi quando poi sei arrivato anche tu abbiamo dovuto inventarci un modo per fare le riprese dall'esterno, stando fuori dal recinto con 2 metri quadri di spazio utile per girare un solo punto di ripresa, che è un po' l'incubo di chiunque poi si debba trovare in una sala montaggio. Sì. Però alla fine siamo divertiti molto lo stesso.
Sì, devo dire che io ho vissuto un'esperienza personale forte, emotivamente molto forte, e che poi loro ci si sono messi proprio con grandissima passione e dedizione, perché le parti di balletti piuttosto che coreografiche, piuttosto che anche la parte un po' più recitata, così l'hanno comunque presa con grande serietà, devo dire.
Ma i ragazzi al campo hanno quasi tutti una passione enorme per il ballo coordinato, okay? Questi balli che fanno i giovani dove si muovono insieme ma con movimenti fichissimi, cioè roba veramente, sì. A me lasciano sempre a bocca aperta. E quando gli ho detto che volevo fare una cosa di, non volevo fare un video di denuncia della condizione dei ragazzi del campo Rom, volevo fare una roba dove si vedeva tutta la loro energia e i loro sorrisi e la voglia di divertirsi, e quindi loro hanno iniziato a prepararsi i balli, quindi erano molto 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 contenti di fare questa cosa qua. Poi io sono alla vecchia, io ho pagato tutti per il lavoro, chiunque è apparso anche per un secondo nel video è stato regolarmente pagato e messo a registro secondo legge, cioè, quindi erano doppiamente contenti, perché comunque molti di loro sono persone che non hanno veramente niente.
Certo.
Io cerco ogni occasione per farli lavorare, ogni occasione, perché il problema di quando non hai niente è che poi combini qualche guaio.
Sì, certo, certo. Ma tu vieni criticato per, diciamo, il supporto che fornisce a queste persone?
Ma non ne ho idea, nel senso, nella
non
vita
te ne frega
reale,
cazzo.
No, non me ne fregherebbe nulla, sai, io immagino, se chi ascolta sta roba dice, ah, ecco l'artistoide radical chic che sta coi poveri, certo. Sì, ma io domattina comunque alle 6 devo essere in piedi e mi devo fare 40 minuti di macchina, devo andare a pigliare Tony e portarlo a lavorare, e questo, capito, tutti i giorni che Dio mette in terra, tranne sabato e domenica, quindi hai voglia... Che me ne può fregare se qualcuno mi dice, ah, lo fa, che sai, le sue mani ossute sulle testoline dei poveri morti di fame. Io passo la mia vita con loro,
certo.
Cioè proprio completamente, e li odio anche per questo. A volte dico, ma chi me l'ha fatto fa? Poi però ci sono dei momenti in cui, che ne so, quando vedi Al Pacino che esce dalla questura col permesso di soggiorno dopo 21 anni senza nessun documento.
Al Pacino, diciamocelo, è uno di loro, no? Hanno questi nomi molto particolari.
L'esterno sinistro della mia squadra di calcio. Dopo 21 anni senza nessun documento, cioè senza nulla, e con un decreto di espulsione, perché un giorno è stato fermato dai carabinieri, gli hanno detto documenti, non c'aveva niente. Lui di origine è bosniaco, ma è nato a Roma, parla romano molto meglio e più di me. La Bosnia non sa nemmeno dov'è, se gli chiedi la capitale della Bosnia ti dice Svezia, cioè stiamo messi in questa maniera. E gli hanno dato un decreto di espulsione. E poi abbiamo fatto invece tutta la trafila infernale per avere il permesso di soggiorno, che questa è anche una cosa che quasi nessuno sa come funziona. È figo, è molto divertente. Noi andavamo in coda fuori dall'ufficio immigrazione a mezzanotte per cercare di entrare la mattina alle 7:30.
Rock and roll.
Quindi si faceva tutta la notte, sì, ma ne abbiamo fatte tante nottate. E dopo 4 volte che gli avevano chiuso il cancello in faccia, alla quinta è riuscita a entrare, dopo altri 6 mesi ha avuto il primo permesso temporaneo e dopo un anno il permesso di soggiorno, e quando è uscito dalla questura col permesso di soggiorno in mano era la persona più felice che abbia mai visto in vita mia, perché il permesso di soggiorno vuol dire lavoro, capito? È quello, poi, cioè, ti permette di lavorare.
Chiaro. Chiaro, chiaro. Tu ti tieni sempre lontano un po' dalla politica intesa come vicinanza alle posizioni dei partiti, no? Ed è una posizione che io condivido, perché anche per me è più o meno la stessa cosa. Però non credi che fare da padre a un gruppo di ragazzi rom sia un atto politico, soprattutto se pensiamo alle posizioni della politica dominante sulle minoranze. Ma le minoranze sono una cosa, loro sono proprio l'ultimo gradino proprio della scala sociale, cioè sono peggio dei barboni, nel senso che sono considerati peggio degli homeless, no? delle persone che
sono l'unica categoria contro la quale è permesso tutto. Cioè puoi tranquillamente dire le cose più orribili e nessuno si inventerà un DDL Zan per proteggerli, cioè certo. Sono l'ultimo livello proprio umano. Ma c'è, e a me non piace nemmeno poi fa quello, sai, che li difende a priori. C'è da dire che comunque tanta della reputazione se la sono costruita, certo, con certosina dedizione, nel senso che cioè io cerco e riesco da un anno e mezzo, tutti i ragazzi che seguo, nessuno di loro ha commesso nemmeno mezzo reato. Però non è bello se ritiri la pensione, monti sulla metropolitana e ti arrivano due ragazzine e te la portano via, cioè non si fa, certo. Okay? Non si fa in ogni caso, nemmeno se stai a morire di fame, so che è difficile dirlo, però non si deve fare. E questa è una cosa che io, specie con le ragazze che ho conosciuto, tante volte le ho detto, cioè non lo potete fare, non si può fare questa roba, non si può fare del male agli altri perché hai bisogno.
Certo.
Però è molto facile dirlo quando non hai bisogno, oggettivamente.
Ascoltiamo un altro brano, GP. Qual è il secondo titolo che hai scelto di questa playlist missata da te?
Mi sembra, se mi ricordo bene cosa vi ho detto, un brano dei Germs, che non saprò pronunciare neppure questo, che si chiama The Other Newest One.
Questo è perfetto, direi, perfetto. Come mai l'hai scelta?
Perché quando avevo 18 anni la mia prima fidanzatina mi lasciò e volevo morire, per non morire misi questa canzone, cominciai a saltare come uno scemo nella camera tutto piangente e lacrimoso, una scena ributtante, ma dopo andai a suonare e dissi ma chi se ne frega.
Alla grande, allora ascoltiamolo questo esempio di punk rock curativo, sono i Germs con The Other Newest One.
You're not the first, you're not the last, another
Ben rientrati in Leoni per Agnelli, siete ancora all'ascolto appunto di Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono in compagnia di GP. Gianni, tu stai lavorando al tuo nuovo libro che è un western. Come mai il western?
Credo di sì. Sai, sono nella fase post uscita di un libro in cui la confusione è massima, però è vero che ho fatto una novantina di pagine di questo western e in teoria lo dovrei finire. Perché un western? Quando lo iniziai? Perché volevo che fosse un inno alla competenza.
Vedevo
un sacco di robe che uscivano nel mondo del mio lavoro estremamente ideologicizzate, dove la qualità artistica era trascurata completamente in nome del messaggio che portava avanti. Io invece ho un'opinione diversa sull'attività artistica, e credo che spesso l'attività artistica in sé abbia dei messaggi, ma questi devono essere indipendenti da chi la fa, cioè roba che nasce dalla bellezza o nasce dalla dedizione di chi ha lavorato. Non mi piace la propaganda, ok? Non mi piace. E quindi volevo fare un libro dove ci fosse solo la tecnica. Cioè solo le cose che ho acquisito in termini tecnici da 40 anni di lavoro. Quindi ho scelto una ambientazione della quale non me ne fregava niente, che è l'West. Niente, io sai, ci sono quelli che hanno la passione. Mi ricordo alcuni miei colleghi quando seppero che lavoravo a un western, mi dissero: attenzione, che il West è terreno sacro, la Colt Navy del 1860, è una serie di menate. Io volevo addirittura ammazzare tutti i cavalli tipo di afta epizotica, perché non li so disegnare, quindi volevo levarli di torno, non me ne fregava nulla della veridicità della storia, ma volevo qualcosa dove poter disegnare al mio meglio. E quindi mi ero dato poi degli orari di lavoro molto molto intensi. Mi alzavo alle 5 di mattina, alle 6 più o meno stavo al tavolo, c'è da dire che ancora non era iniziata l'avventura con i ragazzi del Real Zigan eccetera, avevo un po' più di tempo, però stavo 14 ore su ogni pagina e niente, adesso in teoria lo dovrei finire, perché comunque le pagine sono abbastanza belle. La storia credo che abbia un buon finale, quindi la dovrei finire.
A me interessa molto questo approccio che prescinde quasi dai contenuti, no? È un approccio che alla fine non viene quasi mai riconosciuto in questo paese, quello di appunto metterci delle cose che non abbiano per forza dei contenuti che sorreggono un racconto.
Ma sai cosa? Io penso che i contenuti è possibile che a volte ti trascendano.
Sì,
cioè io non sono abbastanza una buona persona, abbastanza intelligente da infondere bontà e intelligenza nei miei disegni, ma il lavoro al tavolo, lo stare tante ore a fare quella cosa lì, genera eventi sui quali non c'è controllo.
Sì.
Cioè, penso che succeda qualcosa di che nasce dalla dedizione e dal sacrificio, e basta. So che sembro veramente.
No, anche nella musica.
Io
la penso così. Anche nella musica mi ci ritrovo, e anche nella letteratura, anche se non sono certo un esperto, ma penso che il talento per la scrittura sia forse ancora più importante di quello che stai raccontando, sinceramente.
Ma è probabile. Comunque sia, io so che quando sono al tavolino io non mi riconosco. Cioè io se faccio delle cose buone, quando le riguardo non ho l'impressione di averle fatte io, soprattutto per la scrittura. Se scrivo delle frasi, delle pagine particolarmente efficaci, le rileggo a voce alta e di solito è come se me le avesse portate qualcun altro e appoggiate sul tavolo, e mi stupisco leggendole. Di solito quello è il segno che quella specie di momento magico, anche se la parola magia mi piace poco, ma ora non me ne vengono altre, in cui sono sparito dal tavolino e sono diventato un tramite tra qualcosa che sta in cielo e la carta, si è attivato. Cioè è successo un mezzo miracolo, perché io sono molto più scemo del mio lavoro. È quella
questa te la rubo, mi piace molto. Senti, ma però in tutta questa creatività che appunto è quasi magica e ci viene da un'altra dimensione, spesso succede di avere un blocco creativo, no? Come lo superi il momento del blocco creativo?
Io il mio blocco creativo l'ho battezzato, cioè gli ho dato proprio un nome, e si chiama pigrizia. Cioè, per me, io non ho un blocco creativo nel senso che mi siedo al tavolo col foglio davanti e non mi viene niente. Mm. È sempre a monte, cioè io non riesco a sedermi al tavolo.
Okay.
Ma quella è pigrizia o è tentazione.
Non è paura anche? Non è paura di non, no, ma che di paura? Non riuscire a fare qualcosa che vale la pena, no? Di avere proprio...
Ma quello ho sempre la sensazione di fare roba che non valga la pena in generale, ma in realtà è molto peggio, che magari è uscito il gioco nuovo della Bethesda dove c'è tutto il sistema solare riprodotto, io devo prendere l'astronave e visitare tutti i pianeti prima di mettermi a fare una cosa inutile come il fumetto, quindi vengo sempre portato via con la testa da qualcos'altro che di solito... Poi alla resa dei conti è chiaramente tempo buttato, ma se invece vinco quella cosa lì, e di solito la vinco andando al tavolo prestissimo, prima di fare qualunque altra cosa, appena svegliato proprio, se riesco a fare questo, allora io divento la versione di me stesso fatta apposta proprio anatomicamente per il tavolo da disegno, e quando sono lì disegno, cioè quando sono lì la mano va. Cioè sul foglio poi le cose vengono, no? È come gli scrittori di narrativa, so che dicono una roba del genere, no? Che l'unico modo per scrivere è scrivere, cioè ti metti alla macchina da scrivere un tempo, al computer adesso, e inizi a battere con le dita sui tasti. Poi succede il miracolo, succede che appunto il modo di pensare cambia, entra in modalità creativa e vai avanti. E anche se mettiamo che io faccio una giornata così senza quella che viene chiamata ispirazione, faccio una giornata di disegni brutti, metti. Comunque è palestra.
Questo cioè, è roba
che mi avrà fatto bene alla mano, capito? Fine.
Ma anche alla coscienza, perché alla fine sei a posto con la tua coscienza, ci hai provato e quindi non vai a letto pensando cazzo ho buttato via un'altra giornata, vai a letto pensando non ci sono riuscito ma ci ho provato. Guarda, capita spessissimo anche a me e anch'io sono di quelli che quando riesci a trovare il ritmo a livello creativo intendo, poi tende a non mollarlo più, perché effettivamente lì per quanto possano uscire dalle stronzate prima o poi qualcosa salta fuori invece che vale la pena riascoltarla. Anche tu immagino valuti quello che fai dopo un po' di tempo, cioè io faccio delle cose in piena libertà quando le faccio, no? Per non bloccarmi,
sì.
Perché il cervello non entri troppo e non selezioni troppo, perché quello è un limite, cioè è il limite del nostro cervello, come hai detto tu prima. Tu sei più scemo di quello che fai, no? della tua,
sì,
arte, figurati io. E alla fine, però, se lasci questo tipo di libertà, c'è una sorta, la chiamo anch'io magia, una sorta di magia alla quale lasci la libertà di entrare. Invece se predisponi, organizzi tutto, non la lasci questa possibilità, perché il tuo cervello ha naturalmente dei limiti e quello che crei poi sta all'interno dei limiti del tuo cervello, no? È un grosso limite. Non so se qualcuno mi ha capito mentre spiegavo questa cosa in maniera così confusa, comunque sono d'accordo con te.
Io credo di aver capito, però il problema è che i nostri mestieri sono molto diversi. Cioè la musica secondo me, come diceva Zappa, music is the best. Senti come l'ho detta bene questa.
Questo è perfetto.
Cioè non c'è niente bello come suona. Non c'è niente, oggettivamente. Dai, non si può dire che tutto è sullo stesso livello, perché sarebbe come dire che anche nello sport tutto è allo stesso livello e quindi il curling e la finale di Coppa dei Campioni danno le stesse emozioni. Non è vero.
Chi lo sa?
Okay. No, non è vero, ragazzi, dai, non è vero. Non
io
è
e te
vero.
Dovremmo provare ad andare a giocare a curling. Secondo me saremmo molto forti.
Mi infortuno sicuramente anche giocando a curling.
Bellissimo.
Detto questo, i mestieri sono diversi, quindi la musica è una roba che accade in diretta, il disegno non accade così in diretta, soprattutto la realizzazione di storie ha proprio delle fasi. Io il momento in cui godo di più è quando una sequenza è uscita fuori ed ha il ritmo giusto, i personaggi hanno detto quello che volevano dire loro e non quello che volevo dire io, e mi sembrano delle persone viventi a sé stanti, e io guardo la loro giornata e dico guarda figo, stanno al ristorante giapponese, guarda sto scemo come ha insuppato il pezzo di sashimi al contrario nella salsa di soia, e Ed è questo, però, capito, non ho mai, è difficile che abbia proprio il godimento in diretta, ce l'ho un po' quando scrivo, se scrivo una sceneggiatura, nel momento in cui scrivo molto molto velocemente delle scene posso anche provare un piacere che è quasi in diretta, però il piacere scaturisce di solito dopo almeno un pochino di realizzazione.
Senti Gianni, siamo arrivati alla fine, grazie per essere stato con noi, grazie a Gipi, grazie mille.
Grazie a te, ma.
Spero di ribeccarti prestissimo, di andare a giocare a curling. Non so neanche se si dice giocare a curling, cioè.
Non lo so nemmeno io, non ho idea.
Senti, prima di andare
al curling,
partecipare sì. al curling, esatto. Prima di sparire, dimmi che terzo brano hai scelto per stasera.
Credo la parte più triste che sta dentro di me, e quindi è Golden Age dall'album Sea Change di Beck.
Bene, grazie a Gipi, allora alla prossima. Prima di ascoltare Beck però vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19.15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Vi saluto e vi lascio con Golden Age di Beck.
All night.